Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Bentrovati carissimi radioascoltatori nella rubrica settimanale che vi trascina in un mondo fatto di luce e costumi, trucco e scenografie, in cui si alternano figure che rivivono davanti agli occhi di mille sconosciuti drammi quotidiani, gioie della vita, amori, odio, amicizia, bugie e tradimenti. Finzione o forse no? Questo è il teatro, spazio reale e virtuale al tempo stesso.
A intrattenervi per i prossimi 15 minuti ritorna il vostro trio di teatrofile, che vi racconterà oggi di vicende che potremmo definire di ordinaria periferia. Il tema centrale di questa puntata, la 14ª, è infatti Ben-Hur, un testo di Gianni Clementi, appositamente scritto per una coppia collaudata di attori, Nicola Pistoia e Paolo Triestino.
Ma non mancheranno ovviamente anche le anticipazioni sul prossimo spettacolo in scena al Teatro Morlacchi, La Torre d'Avorio, spettacolo per il quale metteremo in palio anche questa settimana nella nostra rubrica Il Salto del Botteghino due biglietti per coloro che risponderanno più rapidamente. Lo spettacolo sarà in scena al Morlacchi dal 6 al 10 febbraio con un brillante Luca Zingaretti, interprete principale dell'opera di Ronald Harwood, autore sudafricano di adozione inglese, conosciuto a livello mondiale per il premio Oscar come per la sceneggiatura non originale per Il Pianista, diretto da Roman Polanski.
E cosa possiamo aggiungere su quest'autore? Tra le sue opere acclamate in teatro segnaliamo The Dresser, ovvero tradotto in italiano Servo di scena. Take Inside, invece, Schierarsi, è il titolo originale dell'opera che in italiano viene adattata con La Torre d'Avorio, titolo che forse sta a rappresentare quello stato di isolamento che si concede l'artista come protezione dal mondo.
Quest'opera affronta un tema molto profondo, il legame tra arte e politica. Siamo infatti nella Germania post-bellica del 1946, gli alleati sono alla ricerca dei gendarmi nazisti e dei loro sostenitori. Il dito verrà puntato contro il compositore e direttore d'orchestra, Fürst Wangler, così credo che si pronunci, lui che riuscì a non tesserarsi con il partito nazista e che mai aveva mostrato alcuna simpatia per Hitler e i Cavalieri della Morte. A dispetto dei suoi colleghi artisti, aveva deciso di restare in Germania e continuare la sua opera sociale del creare arte.
Nonostante la sua assoluta distanza dal partito nazista, gli alleati dubitano e lo sottopongono ad un processo. La storia è avvincente, l'autore ci guida nei meandri sconosciuti dell'anima dell'artista e pone al centro il dilemma se sia giusto continuare a creare bellezza artistica, nonostante ci si trovi sotto un regime totalitario, oppure se sia giusto abbandonare la propria terra e lasciare il proprio popolo solo davanti alla bruttura della realtà politica che subisce, destinandolo alla rinuncia del sollievo e della forza di speranza che la musica e l'arte possono donare.
Un'opera che lascerà senza dubbio incise nel cuore forti emozioni, che vedrà Luca Zingaretti sul palcoscenico del Morlacchi, attore reso famoso dalla fiction Montalbano. Siamo proprio curiosi di vederlo provarsi sul palcoscenico con un personaggio così lontano dal commissario Montalbano e così complesso.
Dietro le quinte.
Ben-Hur è uno spettacolo arrivato già alla maturità della 300ª replica e pronto ormai al matrimonio con il cinema. Il testo affronta il tema dell'immigrazione e del razzismo, due temi su cui a lungo si è scritto e parlato, ma riesce a trattarli in un modo che risulta davvero brillante e lontano dai cliché. La storia è molto semplice, ma su di essa si innestano tematiche complesse e intrecciate.
Sergio, impersonato da un abilissimo Pistoia, è uno stuntman caduto in disgrazia dopo un incidente su un set di Spielberg. Uno che non ama faticare e che se può cerca sempre la via più facile. Separato dalla moglie a cui deve corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli, per sbarcare il lunario si arrangia a posare, vestito da centurione per i turisti che passano davanti al Colosseo.
Sua sorella Maria, Elisabetta De Vito, è anch'essa separata. È una casalinga che per arrotondare e riuscire a pagare l'affitto è costretta a lavorare in una chat erotica. Ma a rompere il tran tran quotidiano arriva Milan, Paolo Triestino, un ingegnere bielorusso arrivato in Italia illegalmente con tanto bisogno di lavorare.
Per mandare i soldi alla sua famiglia, Milan si arrangerà a far tutto, anche a sostituire Sergio nel ruolo di centurione, fino al punto in cui verrà scoperto dalle autorità a causa di una soffiata anonima. E si interromperanno così i suoi progetti di portare in Italia la sua famiglia per dare ai figli una vita migliore.
Il duo comico Triestino Pistoia, avvalendosi del contributo femminile della De Vito, mostra come si possa far ridere con intelligenza, offrendo una serata non di semplice divertimento, ma di speciale riflessione. perché al di là delle gag abilmente realizzate, Ben-Hur racchiude il dramma moderno del precariato sociale, dello sfruttamento del più debole, del carattere un po' opportunista, un po' di cuore, tipico di noi italiani, delle speranze e della nostalgia di chi si vede costretto a lasciare il proprio paese in cerca di fortuna.
Sembrerebbe una trama trita e ritrita, è proprio qui sta la bravura dell'autore Gianni Clementi e ovviamente degli interpreti. L'incontro, scontro tra diversi, l'immigrazione, il razzismo nei paesi più industrializzati dove vige il consumismo e dove comanda il dio denaro, la triste guerra tra poveri scoppiata un po' ovunque ai nostri giorni. Si ride, ma sono risate che lasciano l'amaro in bocca e fanno riflettere. Con Ben-Hur, una storia di ordinaria periferia.
Sullo sfondo di una Roma contemporanea, il destino di tre personaggi che si arrangiano per vivere anche facendo le comparse come centurioni. In una recente intervista Pistoia ha dichiarato: ufficialmente il comune di Roma li ha cacciati per motivi di decoro, in realtà ci sono ancora e fanno come i venditori ambulanti neri che scappano quando vedono i vigili. Noi di questo vogliamo parlare, di questa umanità che non ha voce in capitolo e che si arrangia come può.
Le luci della ribalta.
Veniamo ora un po' più nello specifico all'analisi dello spettacolo. Partiamo dai personaggi. Nicola Pistoia è perfetto nei panni di Sergio, un ex stuntman che si ritrova ad arrancare tra affitto, figli ed ex moglie, recitando la parte di centurione romano davanti al Colosseo. Benché incarni il classico romanaccio, non cade mai nella prevedibilità del cliché, merito che peraltro ha in ugual misura il suo partner artistico Paolo Triestino, nei panni dell'altrettanto tipico personaggio di Milan, ingegnere bielorusso clandestino in Italia.
Da segnalare l'ammirevole studio del linguaggio di questo personaggio, Milan, che durante lo svolgimento dello spettacolo inizia ad acquisire anche termini in dialetto romano, o romanesco che dir si voglia. L'impressione che se ne ha? Triestino non finge, e non si finge straniero dal pesante accento dell'est, lo è davvero. Viene quasi il dubbio che dietro le sue battute, soprattutto al primo atto, non ci sia un copione scritto, dato che il personaggio fa di tutto per farsi capire, persino scoraggiandosi ed esultando quando ci riesce.
Nel secondo atto parla un italiano più comprensibile, palesemente appreso nel quotidiano, colorato da espressioni dialettarie romane usate magari anche un po' a sproposito. Un'evoluzione linguistica perfettamente realistica, un'interpretazione assolutamente naturale e credibile che supera ogni scimmiottamento dello straniero già visto. Il punto di vista femminile è invece quello di Maria, una divertente quanto profonda De Vito che dà voce ad un'anima complessa come quella di una donna, che si sforza di restare in equilibrio tra la forza e la tenerezza, tra la sensibilità e il cinismo.
Sarà proprio lei a denunciare Milan, dopo che il fratello si è arricchito sul suo lavoro. Un gesto che non è dettato dall'ignoranza e dal disprezzo dello straniero, quanto piuttosto il gesto di una donna ferita, che ama e si sente tradita. Meccanismo che scatena l'odio ed il cinismo più crudele verso chi stava solo cercando di fare del bene alla propria famiglia, ma è e sarà sempre un intruso.
Nella sua successione di battute, il testo pone lo spettatore nella condizione di riconoscersi nella malinconia della canzone di Milan, che ha la nostalgia della sua terra, ma anche nella diffidenza, nell'opportunismo di Sergio, come pure nell'umiliazione di Maria, illusa e abbandonata. Ed in questo gioco di ruoli tra risate fragorose che quanti disturbano l'ascolto delle battute, il finale arriva come una coltellata, come un monito, ma privo di facili moralismi.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
La commedia teatrale è diventata anche un film, diretto da Massimo Andrei, presentato come film sorpresa al Festival del Cinema di Roma e accolto con grande successo. Ora, fra breve, uscirà nelle sale. Nel film, racconta lo stesso Pistoia, ci sono anche Davide e Manuel, due fratelli che facevano davvero i centurioni per i turisti. Li chiamavano anche matrimoni. E con quel lavoro mantenevano le famiglie. Sono un po' come le comparse di Cinecittà, perché Roma è un set ovunque.
Lo spettacolo, diretto da Nicola Pistoia, con la scenografia di Francesco Montanaro e i costumi di Isabella Rizza, si svolge nel disordinato soggiorno della casa dei fratelli Sergio e Maria. Volete sapere in quale film il personaggio di Sergio si sarebbe infortunato? Pistoia, nei panni dell'ex stuntman, si è infortunato niente poco di meno che nella ripresa del film Salvate il soldato Ryan di Spielberg.
L'esilarante commedia scritta su misura per gli attori Nicola Pistoia e Paolo Triestino è in realtà la seconda scritta dall'autore Gianni Clementi per la coppia, dopo Grisù, Giuseppe e Maria, che si svolge nell'Italia degli anni 50 a Pozzuoli, dove sono ambientate le divertenti vicende di un sacerdote del suo eccentrico sagrestano.
Il salto del botteghino.
E siamo finalmente arrivati allo spazio quiz della rubrica. Pronti per vincere i biglietti e saltare così la fila del botteghino del Morlacchi? In palio, per chi avrà la risposta più rapida, due biglietti per La Torre d'Avorio, in scena dal Morlacchi, dal 6 al 10 febbraio. Per vincere è semplice, basta rispondere alla domanda che tra poco vi faremo e inviare la risposta all'indirizzo teatro.radiofonica@gmail.com. Siete pronti? La domanda è questa. In quale film si sarebbe infortunato Sergio, l'ex stuntman interpretato da Nicola Pistoia in Ben-Hur?
Almanacco del teatrofilo.
Andiamo agli appuntamenti in teatro per questi giorni. In scena, come vi abbiamo già accennato, al Teatro Morlacchi di Perugia, dal 6 al 10 febbraio, Luca Zingaretti nella doppia veste di regista e interprete per La Torre d'Avorio, un avvincente testo di Ronald Harwood che tocca uno dei temi più discussi e irrisolti della storia, l'autonomia dell'arte di fronte alla politica.
E dal 20 al 22 febbraio al Teatro Morlacchi sarà in scena Dopo la battaglia. Questo nuovo lavoro di Pippo Del Bono, vincitore del premio UBU 2011 come miglior spettacolo dell'anno, è stato creato con la collaborazione di due grandi artisti, la danzatrice Marigia Magipinto, storica componente della compagnia di Pina Bausch, e Alexander Balanescu, compositore virtuoso del violino, qui autore della colonna sonora.
Mentre il 16 febbraio a Foligno sarà in scena Tre famiglie, generazioni a confronto che si trovano comicamente intrappolate nell'incapacità di comunicare, tre atti unici di Israel Horowitz. Il 23 febbraio invece a Solomeo arriva The Fool on the Hill, storia minima dell'uomo che uccise i Beatles, un atto unico per un attore, una chitarra e un quartetto d'archi con Michele Riondino.
Passiamo alle segnalazioni dai più importanti teatri d'Italia. La resistibile ascesa di Arturo Uy di Bertolt Brecht sarà in scena al Teatro Verga di Catania dal 13 al 24 febbraio. Una parabola satirica sull'avvento del nazismo nella Germania dei tardi anni 20 e dei primi anni 30. Brecht, quando ormai la Seconda Guerra Mondiale si sta combattendo da due anni, sceglie di tornare alle origini di uno sfacelo politico che stava costando il peggio a milioni di esseri umani e a se stesso da nove anni in esilio.
Mentre a Genova, al Teatro Duse, dall'11 al 13 febbraio, non perdetevi Berlinguer, I pensieri lunghi. Uno spettacolo costruito in forma di monologo, per l'interpretazione di Eugenio Allegri. Un viaggio nella storia italiana che non vuole essere né biografico, né celebrativo, ma si propone di narrare uno spaccato della realtà nazionale degli ultimi decenni, disegnando un'epoca dove fedi e ideologie sembravano ancora possibili.
E anche questa puntata si è così conclusa. Vi invitiamo a seguirci tutti i martedì alle 15.15 alle 19.30 e a partecipare in numerosi al quiz Il Salto del Botteghino scrivendo a teatro.radiofonica@gmail.com.
Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua. Molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti, si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, forse antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina. Spesso davanti alle chiese donne e uomini anziani invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Hanno tanti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti fra di loro. Dicono che siano dediti all'alcol, al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano, sia perché poco attraenti e selvatici, sia perché voce diffusa di stupri consumati quando le donne tornano dal lavoro. I governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminali. La nostra sicurezza deve essere la nostra prima preoccupazione. Questo è un estratto da una relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, ottobre 1912. Grazie.